Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 10 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal numero 1 al numero 13, ricordandovi per l'ennesima volta che quando l'Apostolo Paolo scrisse le epistole, non suddivise le epistole in capitoli e versetti, come naturalmente non lo fecero Pietro, non lo fecero Giovanni questo, perché la suddivisione dei capitoli e dei versetti avvenne secoli dopo e fu introdotta questa divisione per facilitare la lettura e lo studio delle sacre scritture. Ogni tanto ritengo doveroso ricordarvi questo perché non vorrei che qualcuno pensasse che praticamente negli originali, negli scritti originali, ci fossero appunto tutti questi numeri, dalla Genesi all'Apocalisse, che in ogni libro ci fossero appunto tutti questi numeri. Allora, capitolo 10 di Primo Corinzi. Perché? Fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo, ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. O queste cose avvennero per servire ad esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi. Onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi s'alzò per divertirsi. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono, colpiti dal distruttore. O queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Niuna tentazione vi accolti che non sia stata umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Dunque, non voglio che ignoriate. Ora, l'Apostolo Paolo questa espressione la usa altre volte. Perché vi dico questo? Perché l'Apostolo Paolo ci teneva a che i cristiani non fossero nell'ignoranza in merito alle cose utili riguardanti il regno di Dio. Ossia, l'Apostolo Paolo non voleva che i santi ignorassero il consiglio di Dio. Cioè, lui voleva che lo conoscessero. Era un suo desiderio, era un suo proposito, quello che appunto i santi conoscessero il consiglio di Dio. A tale proposito voglio ricordarvi che Paolo usa questa espressione ai Romani quando dice: perché, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Notate come qui l'Apostolo Paolo dice che non vuole che si ignorino questo mistero. Sì, perché si tratta di un mistero. E vedete che la ragione è una ragione importante: affinché non siate presuntuosi. Perché chi ignora questo mistero diventa presuntuoso. Diventa presuntuoso perché si insuperbisce nei confronti di quei giudei, appunto di nascita, che a motivo della loro incredulità sono stati troncati dall'ulivo domestico. Ora, affinché noi gentili non siamo presuntuosi, Paolo ci ha fatto conoscere questo mistero. Perché noi dobbiamo sempre ricordarci che appunto noi gentili di nascita siamo stati troncati dall'ulivo per sua natura selvatico e siamo stati contro natura innestati nell'ulivo domestico. Quindi questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché non siamo noi, come dice la scrittura, non siamo noi che portiamo la radice, ma la radice che portiamo noi. È bene sempre ricordarle queste cose e è bene anche sempre insegnarle, affinché le chiese dei gentili non si inorgogliscono, non diventano presuntuosi nei confronti dei giudei. Dunque, vedete, questo mistero consiste appunto, e che noi non dobbiamo ignorare, consiste appunto in un induramento parziale che si è prodotto in Israele. È un induramento parziale perché riguarda solo una parte dei giudei di nascita. Perché in mezzo al popolo di Israele c'è un residuo eletto secondo la grazia, cioè costituito da quei giudei che hanno creduto che nella buona novella che è Gesù è Cristo, quindi sono figlioli di Dio, sono nostri fratelli, membri del corpo di Cristo. Poi c'è un'altra parte costituita appunto dagli increduli, che sono quelli che sono stati induriti o indurati da Dio. Ecco perché è un induramento parziale, cioè non è un induramento totale, perché riguarda solo una parte, anche se è la maggioranza, dei peraltro è anche un induramento che un giorno praticamente avrà fine, perché dice finché sia entrata la pienezza dei gentili, perché arriverà il giorno in cui tutto Israele sarà salvato e allora si adempiranno le parole, il liberatore verrà da Sion e gli allontanerà da Giacobbe l'impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Quindi, vedete, l'Apostolo dice non voglio che ignorate questo mistero ed è naturalmente un qualcosa di importante. E qui ritroviamo appunto in 1 Corinzi capitolo 10 questa espressione, non voglio che ignoriate. Peraltro, un'espressione simile, se non diciamo uguale, la troviamo nell'epistola di Paolo ai santi di Tessalonica, cioè nella prima epistola, al 4 versetto 13, quando lui dice, o fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi, noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ora notate che anche qui Paolo dice che lui, Silvano, perché qui usa il plurale, lui, Silvano e Timoteo, che erano peraltro apostoli, non volevano che i santi di Tessalonica fossero nell'ignoranza circa quelli che dormivano, cioè circa i morti in Cristo. E questo affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. E dopo, naturalmente, gli spiega qual è questa speranza che noi in Cristo abbiamo, che è la speranza dell'Evangelo, di cui vi ho parlato recentemente. Notate che anche qui c'è un motivo, ben chiaro, affinché Paolo, cioè il motivo per cui Paolo non voleva che i santi di Tessalonica fossero nell'ignoranza circa quelli che dormivano, perché dice affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Vedete, c'è sempre una ragione per cui Dio vuole che tu sappia una determinata cosa. C'è sempre una ragione. Certo, qualcuno potrebbe dire c'è anche un'altra ragione, anche diciamo, per cui Dio non vuole farti sapere una cosa. Certo, perché comunque sia esistono le cose rivelate che sono per noi i nostri figlioli, ma esistono anche le cose occulte che appartengono all'Eterno, quelle appartengono al Signore. Poi quando arriverà il tempo, Dio ce le farà conoscere. Però vedete che queste cose sono importanti. Per esempio, diciamo un'espressione simile ancora la troviamo in 1 Corinzi, capitolo 12, quando dice Paolo ai santi di Corinto: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Vedete? Vedete? E infatti poi gli parla dei doni spirituali. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Essere nell'ignoranza in merito ai doni spirituali ha delle conseguenze. È certo che ha delle conseguenze. Basta considerare la storia della Chiesa. Che conseguenze ha avuto l'ignoranza in merito ai doni spirituali in mezzo alle Chiese? Tremenda. Chi ha studiato la storia del movimento pentecostale sa benissimo che quando, diciamo, sorse il movimento pentecostale negli Stati Uniti d'America all'inizio dello scorso secolo, che cosa avvenne? Avvenne che coloro che scoprirono, diciamo così, che i doni spirituali sono tuttora validi per la Chiesa, perché in quanto non sono cessati, furono perseguitati e anche vituperati, offesi da tutte quelle chiese che erano nell'ignoranza circa i doni spirituali. Sì, fu l'ignoranza riguardo i doni spirituali che portò queste chiese evangeliche, ma vi faccio dei nomi, chiese metodiste, chiese presbiteriane, chiese battiste, chiese del Nazareno e così via. Fu l'ignoranza riguardo ai doni spirituali che scatenò la loro furia, la loro odio, perché si deve parlare anche di odio, nei confronti appunto di tutti quei credenti che scoprirono appunto l'attualità dei doni spirituali, cioè i pentecostali. Questa ignoranza riguardo i doni spirituali permane, non vi pensate che dopo circa un secolo questa ignoranza sia scomparsa, e difatti noi pentecostali ancora oggi siamo offesi, derisi, perseguitati da quelle chiese evangeliche che sono nell'ignoranza circa i doni spirituali, le quali sostengono che i doni spirituali siano cessati, o meglio, che Dio abbia cessato di somministrare, di distribuire i doni spirituali con la morte degli apostoli. Sono le chiese cessazioniste. Quindi le chiese cessazioniste sono tali perché sono nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Naturalmente è ovvio che, essendo nell'ignoranza dei doni spirituali, si sono privati di queste armi di cui Dio ha dotato la sua Chiesa per combattere la buona guerra, perché diciamo che i doni spirituali alla fine fanno parte, essendo la manifestazione dello Spirito, diciamo contribuiscono a fortificare la Chiesa di Dio durante il tempo del suo pellegrinaggio, fortificarla nella buona guerra che affronta contro i principati, le potestà le forze spirituali che sono nella le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi è chiaro che questa ignoranza porta sui doni spirituali, porta le chiese oltre che a fare spazio alle menzogne del diavolo, naturalmente le porta anche a dire cose false, anche cose gravi. Non solo, voglio ricordare che ci sono stati evangelici che hanno bestemmiato contro lo Spirito Santo proprio perché erano nell'ignoranza circa i doni spirituali. Perché? Perché hanno praticamente attribuito la manifestazione dello Spirito Santo, l'hanno attribuita ai demoni o al diavolo. Quindi cercate di capire, fratelli nel Signore, quanto sia importante conoscere ciò che Dio ha voluto che noi conoscessimo, anche in merito ai doni spirituali. La conoscenza è molto importante. Dunque torniamo appunto al testo che ho letto inizialmente. Quindi non voglio che ignoriate che cosa? Che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare di Mosè e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo. Ma della parte di loro il Dio non si compiacque poiché furono atterrati nel deserto. Dunque, noi fratelli dobbiamo sempre ricordarci che appunto gli israeliti che uscirono dall'Egitto dopo una schiavitù secolare e uscirono dall'Egitto dopo aver visto segni, prodigi e opere potenti di Dio, perché Dio li trasse con mano potente, con mano levata dall'Egitto, dopo aver giudicato l'Egitto con 10 terribili piaghe, che costrinsero Faraone a cacciare via gli israeliti dall'Egitto. Ora, qui dice che tutti passarono attraverso il mare, ed è vero. Non solo, videro anche gli egiziani che li inseguivano essere, sprofondati nel mare, perché voi sapete che quando tutti gli israeliti raggiunsero l'altra sponda, cosa avvenne? Che Dio fece tornare il mare come era prima e sommerse Faraone e tutto il suo esercito nel Mare Rosso, li fece perire nel mare. Quindi vedete, dopo che attraversarono il mare, gli israeliti videro questa grande liberazione che Dio gli concesse perché punì Faraone e il suo esercito sommergendolo nel mare, in quel mare che invece gli israeliti avevano passato a piedi asciutti. E furono battezzati nella nuvola perché c'era una nuvola che li guidava. Ora, costoro, fratelli nel Signore, videro il Dio operare potentemente anche nel deserto, perché il Dio, per esempio, gli fornì la manna da mangiare ogni giorno, il Dio gli fornì da bere, schiantando le rocce, facendo uscire l'acqua dalla dura rupe. Eppure, vedete, nonostante gli israeliti che erano usciti dall'Egitto con allegrezza avessero visto il Dio operare potentemente a loro favore, ebbene si resero colpevoli di peccati che attirarono su di loro l'ira di Dio e furono castigati da Dio, puniti. E infatti vedete cosa c'è scritto: ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque perché furono atterrati nel deserto. Ecco che sopraggiunse il giudizio di Dio contro quegli israeliti ribelli. E che cosa dice Paolo? Che queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie. Ora, questo è un punto fondamentale, fratelli, perché sapete, quando si legge la storia del popolo di Israele, diciamo dall'uscita d'Egitto a diciamo, e poi si legge il viaggio nel deserto, veramente non si può non vedere quanta ribellione, quanta durezza di cuore, quanta stoltezza ebbero molti israeliti. È impossibile non vedere queste cose. E allora ci si deve domandare: com'è possibile che siano avvenute tutte queste cose? Ad un popolo che aveva visto la gloria di Dio, la potenza di Dio manifestarsi. Paolo ci dà la risposta. Queste cose avvennero per servire d'esempio a noi. Considerate. Avete mai riflettuto a queste parole? Queste cose avvennero per servire d'esempio a noi. Cioè, il Dio fece sì che queste cose avvenissero affinché poi servissero d'esempio a noi credenti, a tutti noi. D'esempio. Affinché noi non fossimo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi. Già, perché quando leggiamo questi comportamenti malvagi, iniqui di questi israeliti, e vediamo i giudizi di Dio che si abbatterono su di loro nel deserto, noi siamo presi da timore. E questo timore praticamente ci impedisce di essere bramosi di cose malvagie, perché vedete, il timore di Dio fa evitare il male. È importante, fratelli e sorelle, essere presi dal timore di Dio, perché l'uomo che teme Dio, è beato perché il timore di Dio gli fa evitare il male, facendogli evitare il male gli fa evitare i giudizi di Dio. E perché Dio, la faccia di Dio è contro coloro che fanno il male. Ancora questo è qualcosa che ancora molti non hanno capito. La faccia di Dio non è contro quelli che fanno il bene, ma contro quelli che fanno il male. Questo è quello che è scritto. Ci si meraviglia allora nel vedere quelli che fanno il male avere una vita maledetta da Dio? No, fratelli nel Signore, perché c'è scritto che la faccia di Dio è contro quelli che fanno il male. Allora, ci si meraviglia nel vedere i superbi, diciamo, castigati da Dio, umiliati, avviliti da Dio? No, perché la Bibbia dice Dio resiste ai superbi. Badate, quello che è scritto si adempie. Qui, guardate, forse alcuni ancora non hanno capito anche questo. Allora, noi, popolo di Dio, noi dobbiamo pregare per i nostri nemici, affinché Dio converta il cuor loro. Però sappiate questo, che i nostri nemici sono i nemici di Dio, e Dio i suoi nemici li tratta secondo il beneplacito poi della sua volontà con giustizia. Noi sappiamo come Dio ha trattato nel corso del tempo i suoi nemici. Quindi, quando Dio colpisce i nostri nemici, non è che Dio colpisce i nostri nemici in risposta ad una nostra preghiera. Noi non esercitiamo la preghiera imprecatoria. Vi ricordate che una volta vi feci una predicazione per confutare la preghiera imprecatoria? Ecco, noi appunto non abbiamo la preghiera imprecatoria, che purtroppo è diffusa in ambito evangelico, compreso l'ambiente pentecostale. No, assolutamente. Però, attenzione, questo non significa che Dio non castiga i nostri nemici. Capito? Perché la faccia di Dio è contro quelli che fanno il male. Quindi, noi non è che ci mettiamo a maledire i nostri nemici, ma che ci mettiamo a maledire i nostri nemici? Noi dobbiamo benedire i nostri nemici. Però, attenzione, questo non significa che il Dio non li maledica. Perché la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'empio. Cioè, in sostanza, non è che siamo noi che gli mandiamo i castighi ai nostri nemici. Non è che siamo noi che gli mandiamo la maledizione di Dio ai nostri nemici. No, belli. No, noi non c'entriamo. È Dio che esercita praticamente la sua giustizia. C'è un Dio che giudica sulla terra. Questa è la ragione per cui l'empio è pieno di guai. Questa è la ragione per cui la tempesta scroscia sul capo degli empi. Questa è la ragione per cui gli empi mietono tempesta. Perché questo è il giusto giudizio di Dio. Naturalmente all'empio succede quello che teme. Ai giusti è concesso quello che desiderano invece. Vedete, c'è sempre una differenza. L'empio praticamente è, diciamo, uno che vive nella paura. Basta che senta una foglia muoversi e c'ha paura. Sente un gatto miagolare fuori dalla sua porta e c'ha paura. C'ha paura. E certo, e ci credo che c'ha paura. Poi se sente un cane, non vi dico. Vive nella paura. Appena sente il telefono, diciamo, squillare, c'ha paura. Ma certo, perché essendo uno che fa il male, che procaccia il male del prossimo, da un momento all'altro gli può succedere quello che teme, che poi gli succede, naturalmente. Gli succede, perché così è scritto. E noi non è che ci rallegriamo quando il giudizio di Dio piomba sui nostri nemici, ma no, ma nella maniera più assoluta. Anche perché noi li abbiamo avvertiti i nostri nemici, affinché si convertissero, affinché si ravvedessero, però loro non hanno voluto ascoltarci. E poi è inevitabile che arrivi il giudizio di Dio. Le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi. Disse il Signore di Jezebel, appunto, ma non volle ravvedersi. E allora che cosa avvenne? Avvenne che arrivò il giudizio di Dio. Sì, arrivò per certo. Perché cosa dice la Scrittura? È Gesù che parla, ecco, io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore. Vedete? Vedete? Forse che l'angelo della chiesa di Tiatiri, perché appunto Jezebel era nella chiesa, faceva parte della chiesa di Tiatiri, forse che l'angelo della chiesa di Tiatiri lanciò qualche maledizione sopra Jezebel, forse che l'angelo della chiesa di Tiatiri fece una preghiera imprecatoria affinché il Dio castigasse Jezebel e così via. No, anzi, pensate che l'angelo della chiesa di Tiatiri fu ripreso da Gesù perché tollerava Jezebel. Infatti cosa gli ha detto Gesù? Ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangiano cose sacrificate agli idoli. Per cui veramente qui ci troviamo davanti al pastore di una comunità, il conduttore di una comunità che proprio aveva, si era messa a tollerare quella donna malvagia. Ma attenzione, lui sbagliò, ma Dio non tollerò Jezebel. Infatti, sì, le diede tempo per ravvedersi e poi la punì perché non si volle ravvedere. E notate che Dio non tollera chi tollera i malvagi. Anche questo non vi fa pensare? Non vi fa pensare? Certo, ai savi di cuore questa cosa fa pensare, agli stolti no. Ma dice, ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel. Quindi badate bene, coloro che tollerano i malvagi in mezzo alla chiesa, ricordatevi, hanno il Signore contro di loro. Allora, quindi, onde non siamo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi. Ed ecco che qui poi l'Apostolo Paolo, diciamo, enumera queste cose malvagie di cui appunto gli israeliti, furono bramosi. Guardate cosa dice, onde non diventiate idolatri, come alcuni di loro, secondo che è scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Voi sapete infatti che il popolo poi chiese ad Aronne di fargli un vitello d'oro. Aronne glielo cesellò e loro appunto offrirono il culto a questo idolo. E Dio naturalmente si indignò nel vedere questi ebrei darsi all'idolatria. E li punì. Li punì. E come se li punì. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono. Ne caddero in un giorno solo 23.000. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? Ma saranno veri questi numeri? Ma saranno veri questi numeri? 23.000 persone. 23.000 persone sono tante. Cioè, fatti fuori, fatti morire. Perché? Perché fornicarono. Ma come può essere? E così avvenne. In un giorno solo, il Dio punì con la morte 23.000 israeliti! 23.000, eh? Perché si erano dati alla fornicazione. Vedete? Alcuni, no, alcuni, molti. Oggi nelle chiese tollerano la fornicazione e tollerano i fornicatori. Ma il Dio non tollera né la fornicazione e nemmeno i fornicatori. Il Dio odia la fornicazione e il Dio punisce i fornicatori. Li punisce. Anche con la morte. Sì, esattamente come appunto avvenne nel deserto a quei fornicatori. Come Dio punisce gli idolatri. Ma voi cosa pensate che, come, che Dio punì gli idolatri nel deserto e non punisce gli idolatri del suo popolo oggi? Ah. Chi pensa che Dio non punisca più gli idolatri si illude. Il Dio punisce gli idolatri. Ancora oggi, sì, sì, sì. A proposito, vi ricordo che gli avari sono idolatri, eh? No, perché sapete, quando si pensa all'idolatria, si pensa, nella maggior parte dei casi, si pensa appunto a quel peccato che consiste nel farsi immagini e statue, immagini e sculture di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o sotto la terra, e poi nel prostrarsi e servire questi idoli muti. Guardate che anche l'avarizia è idolatria. L'avaro è un idolatra. E Dio punisce anche gli avari, quelli che amano il denaro. E d'altronde dice non siate amanti del denaro, per cui chi lo ama viola il comandamento di Dio. Quindi nessuno si illuda, sono cose malvagie per le quali c'è una punizione certa da parte di Dio. C'è. Naturalmente poi Dio si riserva di punire come vuole lui, quando vuole lui, dove vuole lui, ma Dio punisce sulla terra l'empio. Quindi vedete come anche contro i fornicatori ci fu un giudizio di Dio, terribile, eh? In un giorno solo caddero 23.000 persone. E pensare che oggi nelle chiese tanti proprio la fornicazione la reputano veramente una debolezza. Una debolezza, non un peccato, una debolezza, anzi un difetto. Praticamente facciamo un esempio, un pastore che va con le prostitute, beh c'è un difetto. Il marito tradisce la moglie. Il marito tradisce la moglie con la moglie del pastore, perché sapete, no, che ci sono mogli di pastori che sono delle traditrici, eh? Delle donne infedeli. Ma sì, cosa vuoi, fratello? È una sua debolezza, c'ha questo difetto, è un difettuccio. Due convivono, vabbè, cosa vuoi, i tempi, fratello, ti dicono... i tempi sono cambiati, non è che siamo più ai giorni degli apostoli qua, capito? I tempi cambiano, la cultura cambia, ma poi si vogliono anche bene, dai. Allora, I tempi cambiano, sì, abbiamo visto che sono cambiati in peggio. Però la parola di Dio non cambia, dice fuggite la fornicazione, il fornicatore pecca contro il proprio corpo, quindi la fornicazione rimane un peccato che attira l'ira di Dio su colui che lo compie. Ne abbiamo un esempio infatti in questi israeliti che fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Ora oggi ci si domanda quanti nelle chiese muoiono per avere commesso fornicazione? Io credo tanti. Credo tanti, perché Dio è lo stesso, non è cambiato. Però, sapete, questo non si può dire, o meglio, non si può dire dai loro pulpiti. Io lo dico perché è la verità. Sicuramente oggi, fratelli nel Signore, tanti pastori, appunto, dato che sono fornicatori, vengono messi a morte da Dio, come anche tanti membri. E quindi badiamo a noi stessi. Paolo lo dice, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi. Poi lo sappiamo cosa succede al funerale, dei fornicatori, era un caro fratello, serviva il Signore e così via, Sappiamo benissimo come vengono appunto poi considerati i fornicatori, gli idolatri, i bugiardi, i mormoratori, i maldicenti, poi una volta che Dio li castiga, sappiamo bene poi quando arriva il loro funerale che vengono trattati come se fossero stati Giobbe, come se fossero stati Apostolo Paolo, quando invece tutti sanno che erano degli empi. Perché di empietà bisogna parlare. Quindi in un giorno solo caddero 23.000 fornicatori. Che numero, eh? Questo numero, secondo me, ognuno di noi se lo dovrebbe tenere proprio davanti. 23.000. Io credo che in certi locali di culto bisognerebbe proprio affiggere proprio al muro questo proprio versetto. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Perché oggi la fornicazione è uno dei peccati più diffusi nelle chiese. Ma se tu cominci a dire che la fornicazione è peccato, che Dio punisce i fornicatori anche con la morte, che succede? Succede che non hai amore, succede che tu non capisci. Io non capisco, perché sapete che c'è questa moda di dire il Signore capisce, quindi il Signore capisce, io non capisco. Sì, ma leggete quello che dice il Signore contro Jezebel e poi vedrete. Vedete, questa espressione il Signore capisce vuol dire che il Signore tollera, il Signore chiude un occhio, anzi due, il Signore capisce, il Signore capisce perché io convivo. No, il Signore sa che tu convivi, quindi il Signore sa che tu stai fornicando. Allora tu ti devi ravvedere e convertire. Capito? Ravvedere e convertire. Sì, se stai convivendo, sì, ti devi immediatamente separare. Fare frutti subito degni di ravvedimento. Sì, ti devi proprio separare da quella persona. Devi allontanarti, perché sei in fornicazione. Se non ti ravvedi, non ti converti, che ti succederà? Beh, ti succederà qualcosa di brutto. Te lo posso assicurare. Non so che cosa. Non lo so. Ma sicuramente il giudizio di Dio ti piomberà sul capo, e non solo a te, anche alla tua convivente. Onde non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Anche questo comandamento, quello di non tentare il Signore, come quello di fuggire l'idolatria, di fuggire la fornicazione, anche questo comandamento del Signore è disprezzato. Infatti oggi molti nelle chiese prendono piacere a tentare il Signore. Tentare il Signore, sì. Lo sfidano, lo provocano, perché sono gonfi, pieni di sé. Eh sì, come erano gonfi nel deserto quegli israeliti che tentarono il Signore. Ma cosa c'è scritto? Perirono morsi dai serpenti, sì, perché Dio mandò dei serpenti velenosi a morderli e morirono. Ma allora qualcuno dirà, ma e Dio quindi manda anche dei serpenti velenosi per morderti, per punirti? Sì, quando lo ha decretato lo fa, sì, perché anche gli animali sono al suo servizio. Non lo sapevate? Bene, adesso lo sapete. Sì, Dio può chiamare una bestia feroce, può chiamare un serpente velenoso. Insomma, il Dio fa quello che vuole. Il Dio ha molti mezzi per punire i ribelli, tra cui ci sono anche quelli che tentano il Signore. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Vi ricordate cosa dice Giacomo, il fratello del Signore? Dice queste parole: fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Alcuni non pensano che il giudice sia alla porta, alcuni pensano che il giudice sia andato in vacanza o sia a dormire. No. Il giudice della terra, di tutta la terra, è alla porta. È alla porta, sì, e ascolta i mormori dei mormoratori, di quelli che mormorano contro i santi. E che a suo tempo vengono colpiti da Dio. Altrimenti, fratelli, perché c'è questo comandamento di non mormorare? Anche questo è un comandamento violato, violato, che come viene violato questo comandamento? È un comandamento, non un consiglio. Ma perché adesso i comandamenti di Dio li hanno trasformati in consigli. Qui non c'è scritto, vi consiglio di non mormorare gli uni contro gli altri. No, no, è un comando, non mormorate gli uni contro gli altri. Pensate un po' voi, se qualcuno dicesse che praticamente quello di pagare le tasse è un consiglio che dà lo Stato ai cittadini. A me non risulta che sia un consiglio, una legge, è un comandamento. Però guarda un po', i comandamenti dell'Iddio Altissimo diventano consigli. Diventano consigli nella bocca appunto dei malvagi che sono in mezzo alle chiese. Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Vedete? Il giudice è alla porta. Ricordati, è alla porta. Quindi, tu mormoratore, non scampi. Ah, tu pensi di scampare? Ah, tu pensi di scampare perché io non t'ho sentito? Ma t'ha sentito Dio, è alla porta. Sì, sì, anche alla porta di casa tua, E sente i tuoi mormori empi, contro i servi dell'Iddio Altissimo, contro altri santi, li sente tutti quanti. E quindi, se non ti ravvedi, non ti converti dei tuoi mormori, sappi che arriverà il giudizio di Dio anche contro di te, mormoratore. E allora, fratelli, vedete, ci sono dei comandamenti che oggi vengono, diciamo, disprezzati, rigettati, ridicolizzati, Ma i comandamenti di Dio rimangono la parola di Dio, e chi li viola si attira di Dio. Perciò, come dice la scrittura, se sei savio, sei savio per te stesso, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Hai deciso di gettarti alle spalle questi comandamenti? Fuggite l'idolatria, fuggite la fornicazione, non tentare il Signore tuo, non mormorate. Hai deciso di gettarti alle spalle questi comandamenti? Sappi che sei un nemico di Dio e che a suo tempo il Dio ti castigherà. D'altronde ricordati, il Signore punì Jezebel perché? Perché appunto insegnava a commettere fornicazione, insegnava e seduceva i servitori di Gesù perché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli. Quindi vedete? Questa donna insegnava a trasgredire appunto due comandamenti di Dio. Quello appunto che comanda di non fornicare e quell'altro che diciamo comanda di fuggire l'idolatria. Che fece il Signore? La tollerò? No. Le diede tempo per ravvedersi, questo sì, ma dinanzi al rifiuto di questa donna di ravvedersi, ecco che il Dio la punì. La gettò sopra un letto di dolore. E quindi che aspetti? Di essere gettato sopra un letto di dolore? Che cosa stai aspettando? Io ti ho avvertito. Ravvediti, convertiti dalle tue vie malvagie. Sei ancora in tempo, prima che sia troppo tardi. Or queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Quindi i giudizi di Dio, fratelli, sono scritti per nostra ammonizione. Perciò chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Ecco, questa è un'esortazione che vale per tutti noi. Siamo in piedi? Allora, studiamoci di rimanere in piedi. Guardiamo di non cadere. Che dobbiamo essere presi del continuo, dal timore di Dio, per camminare nella verità, nella giustizia e nella santità. Quindi, chi pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi accolti, che non sia stata umana, or Dio è fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Ecco, quello che ci consola, fratelli nel Signore, è sapere che il nostro Dio è fedele. E appunto proprio perché è fedele non permetterà che noi siamo tentati al di là delle nostre forze. Allora qualcuno potrebbe domandarsi: ma come mai allora molti cadono in tentazione, benché la tentazione non sia stata al di là delle loro forze? Semplice, perché non hanno vegliato, non hanno pregato. Allora, la tentazione a cui sono stati sottoposti era umana, anche per quelli che sono caduti in tentazione. Solo che, non avendo vegliato, non avendo pregato, sono caduti in tentazione e quindi si sono appunto resi colpevoli di questi peccati. Perché, sapete, ci sono quelli che prendono queste parole e si dimenticano, cioè, quali parole? Dio è fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze. Ed è vero, queste parole sono giuste, sono fedeli, Dio le mantiene. Quindi ogni tentazione che noi praticamente abbiamo è umana. Allora voi sapete che è il tentatore che ci tenta. Allora Dio fa sì che ogni tentazione che noi passiamo è umana, quindi sopportabile. Quindi sta a noi resistere al tentatore. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ma che cosa succede se arriva il tentatore e un credente non si sottomette a Dio e fa spazio al diavolo? È chiaro che cadrà in tentazione. È così, fratelli. Quindi coloro che per esempio hanno fatto oggetto della buona coscienza, hanno naufragato quanto alla fede, sono stati tentati anche loro, diciamo con una tentazione umana, però praticamente sono caduti nel laccio del diavolo perché invece di resistere al diavolo hanno fatto spazio al diavolo. Voi sapete che c'è scritto: non fate spazio al diavolo. Questi invece che cosa hanno fatto? Hanno fatto spazio al diavolo, quindi sono caduti in tentazione. E quando poi appunto un credente cade in tentazione è irriconoscibile, perché praticamente diventa proprio schiavo del diavolo, che appunto diventa il suo padrone, e poi fa appunto la sua volontà. Cioè chi in tentazione poi fa la volontà del diavolo. Fratelli, queste sono cose che riguardano tutti. Io ho predicato negli anni su queste cose, però ho visto che alcuni non ne hanno tenuto conto e adesso sono nel laccio del diavolo. Sì, sono caduti in tentazione, ma perché invece di sottomettersi a Dio e resistere al diavolo, si sono sottomessi al diavolo e hanno resistito a Dio. E adesso sono pieni guai, di dolori, di paure. E naturalmente la maledizione di Dio è nella loro vita, nella loro famiglia. È chiaro che fanno una vita miserabile oltremodo. È così. Ma d'altronde, cosa dice la scrittura? Se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Questi sono calcolatori, fanno dei calcoli, sono persone che calcolano, fanno sempre calcoli sbagliati. Perché? S'appoggiano sul loro discernimento, non si appoggiano su Dio, credono in loro stessi anziché credere in Dio. Pensano di farla franca quando invece poi non la faranno franca. Pensano che nessuno li vede quando Dio invece li vede. Poi quando Dio li svergogna, è chiaro. Poi cadono nella disperazione più totale. Sì, perché costoro sono disperati poi, perché poi vengono presi in una spirale che li tira sempre più giù. È come un mulinello che praticamente poi li avvolge e li trascina sempre giù. Guardate, fratelli nel Signore, quelli che hanno fatto spazio al diavolo nella Chiesa ce ne sono sempre stati tanti e hanno fatto tutti una brutta fine. Perché chi fa spazio al diavolo può mai fare una fine buona? Quindi, badiamo a noi stessi, vegliamo, preghiamo affinché non cadiamo in tentazione. Capito, fratelli? È importante. Quindi, ubbidiamo ai comandamenti del Signore, manteniamoci sempre umili nel cospetto di Dio, abbassiamoci sempre, umiliamoci sotto la potente mano di Dio, sottomettiamoci veramente a Dio, ma resistiamo al diavolo ed egli fuggirà da noi. Così è scritto, fratelli, e quindi noi dobbiamo avere piena fiducia in quello che sta scritto. Quindi questa parola, questa mia predicazione ha lo scopo di ricordarvi cose che voi già sapete, affinché nessuno si illuda. Sapete, gli apostoli dicevano: non illudetevi, non ingannate, non si può fare beffe di Dio, non si può fare beffe di Dio. Alcuni invece pensano di potersi fare beffe di Dio, e pensando di potersi fare beffe di Dio poi si illudono. Ma guardate, ne ho conosciuti tanti, che pensavano di potersi fare beffe di Dio. È così. Tu ti puoi fare beffe di un uomo, sì, lo ammettiamo. Sì, tu schernitore, tu bugiardo, tu mormoratore, sicuramente ti puoi fare beffe di un uomo, ma non ti puoi fare beffe di Dio. Perché devi sapere questo, che quelli che hanno pensato di potersi fare beffe di Dio sono stati beffati da Dio. Dio prende gli abili nella loro astuzia, resiste ai superbi. Quindi quello che è scritto, fratelli, è scritto per ammonizione di noi, che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Quindi continuiamo ad aspettare la beata speranza, e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, vivendo una vita temperata, giusta, pia, nel cospetto di Dio. studiandoci di avere del continuo una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini, facendo del bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Vi raccomando, senza suonare la tromba però, e nemmeno il trombone e manco la trombetta, Operate, fratelli nel Signore, operate per il bene veramente del prossimo, senza ostentare quello, il bene che fate, non sbandierate alle 4:20, il Dio sarà glorificato mediante quello che voi fate, ma non operate mai per vana gloria, per farvi vedere, operate perché l'amore di Cristo vi costringe a operare per il bene del vostro prossimo, E ve ne troverete bene, fratelli nel Signore, ve ne troverete bene, fino alla fine, tutti i giorni della vita che appunto il Signore ha, diciamo, vi riserva. Quindi vi esorto a non perdervi d'animo e a perseverare nella fede e nel timore di Dio, fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.